Benvenuti all'edizione di marzo di Blue Convictions, il podcast dedicato ai grandi temi che dominano i mercati e alle loro implicazioni per gli investitori. Io sono Giulio Lombardo, Digital Communication and Strategy Specialist, e come ogni mese sono qui con Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute. Monica, benvenuta.
Grazie Giulio e ben ritrovati a tutti.
Allora Monica, come abbiamo visto, il rally dei cosiddetti titoli Magnifici 7 negli Stati Uniti si è esteso ad altri settori con i titoli sia statunitensi che quelli europei che hanno raggiunto nuovi massimi storici nel mese di marzo. Cosa sta spingendo al rialzo i mercati azionari e per quanto tempo ancora pensi che possano continuare a salire?
Grazie Giulio, ma è stato il concorrere di un insieme di fattori. Sicuramente i dati rilasciati in particolare sull'economia americana, che si dimostra ancora una volta resiliente, anche se cominciamo a vedere qualche scricchiolio sul settore manifatturiero o sul settore immobiliare. Sicuramente un momentum che rimane molto forte. Gli utili aziendali, in effetti c'è stata ancora una volta una buona stagione di reportistica, ma anche le aspettative degli analisti rimangono a doppia cifra, a nostro modo di vedere un po' troppo ottimisti. Sicuramente quello che ha aiutato davvero i mercati è l'aver cominciato ad anticipare il fatto che le banche centrali siano a un punto di arrivo per quanto riguarda il ciclo di rialzo e siano invece pronte a tagliare a partire da quest'estate. Il sentiment quindi tatticamente rimane a supporto. Quello che però manca per un rialzo strutturale e persistente è l'aspetto delle valutazioni, ed è proprio questo fattore che ci lascia ancora cauti prima di poterci muovere su un posizionamento più riscon. Le valutazioni in particolare nel settore tecnologico rimangono molto molto elevate. Quindi a questo punto cosa potrebbe succedere? Beh, qualche notizia sorpresa negativa di rallentamento sui dati di crescita, via rallentamento dei consumi, o piuttosto un aumento dell'inflazione. Beh, questo potrebbe creare quella correzione, secondo noi, necessaria sul comparto azionario, che ci permetterebbe quindi di poter rientrare, quindi creerebbe a questo punto delle opportunità di acquisto. In generale comunque sull'azionario noi rimaniamo positivi sul quality value, quindi con quelle aziende che dimostrano un'efficienza operativa. Comunque ci continuano a piacere i titoli difensivi, ma direi che sono più storie idiosincratiche. Nonostante siamo d'accordo sul fatto che il settore industriale abbia delle valutazioni che sono chiare, comunque ci sono a livello di sottosettore, ad esempio sui materiali di alta qualità, che possono offrire, come vi dicevo, a livello idiosincratico delle opportunità di investimento.
Restiamo un attimo sugli Stati Uniti perché hai toccato sul quadro macroeconomico del paese. Ti chiedo, puoi approfondire un pochino sulle tue aspettative di crescita e di inflazione per gli Stati Uniti? E ti chiedo anche quando pensi che la Fed potrà iniziare a tagliare i tassi?
Ma guardando al quadro macro, sicuramente i dati di crescita di PIL rilasciati ci hanno sorpreso. Ci hanno sorpreso al punto che non pensiamo ci sarà una recessione tecnica. Ci attendiamo comunque un rallentamento, in particolare nel terzo trimestre di quest'anno, arrivando da un secondo trimestre a crescita sostanzialmente piatta. Di fatto, come sempre, è il mercato del lavoro che sarà l'aspetto cruciale a cui guardare. La crescita dei salari di fatto sta rallentando e questo dovrebbe poi farsi sentire sui consumi. Per quanto riguarda la Fed, la nostra view rimane inalterata. Quindi ci aspettiamo che possa, la Banca Centrale Americana possa cominciare a tagliare i tassi a giugno a fronte di un rallentamento, normalizzazione dell'inflazione. Nel mandato duale di Banca Centrale Americana è comunque l'inflazione, quello che a nostro modo sarà il fattore determinante. Siamo consapevoli però che, visto gli ultimi dati di inflazione, ci potrebbe essere un ritardo. Questo rischio c'è, ma rimaniamo al momento fermi con l'idea di quattro tagli da 25 basis point da giugno a fine anno.
E per quanto riguarda invece le altre principali banche centrali come la BCE, stanno aspettando un segnale dalla Fed o ognuno ha una sua traiettoria? E ti chiedo anche un commento sulla Banca Centrale del Giappone, perché questo mese ha scritto, diciamo, la parola fine all'era dei tassi negativi.
Ma allora, bisogna un po' distinguere quello che la banca centrale farà da quello che dovrebbe fare. Secondo noi, Banca Centrale, Europea dovrebbe rimanere focalizzata sulle condizioni domestiche della regione, euro, e quindi, cominciare a tagliare, da giugno, indipendentemente da quello che farà la Fed. Siamo consapevoli che statisticamente e empiricamente non c'è, l'evidenza è contraria. Di solito la Banca Centrale Europea segue quello che fa la Fed, ma il contesto economico a fronte di inflazione e crescita in Eurozona è diverso da quello che c'è in America. Per quanto riguarda la Banca Centrale del Giappone, come da attese, poteva essere marzo o ad aprile, ha deciso di chiudere questa era storica di tassi negativi, ma non ha dato forward guidance come ci aspettavamo. Quindi non pensiamo che andrà oltre. Forse una parola sulla banca centrale inglese. Quello che è successo è che l'inflazione in effetti sta muovendosi nella direzione voluta, quindi confermiamo i 125 tagli, basis point, per tutto l'anno. Di fatto il pacchetto fiscale che è stato annunciato per noi non è un game changer sul fronte macro, quindi confermiamo la view.
In che modo il quadro di politica monetario che ci hai appena descritto influenza un po' le tue aspettative sui mercati globali del credito e del reddito fisso?
Ma decisamente la lettura dei dati di inflazione ha creato volatilità sul mercato del reddito fisso. Ma come ci dicevamo, sarà proprio questa progressiva e non lineare normalizzazione dell'inflazione che guiderà l'azione di politica monetaria. Quindi rimaniamo positivi su quella che è la duration americana, in particolare su una prospettiva di lungo termine, visto il livello sulla parte a breve risk-free che rimane decisamente attraente. È però necessario muoversi in maniera agile, quindi tattica. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo portato a neutrale l'esposizione della duration nella regione a fronte del rialzo dei tassi e anche tutto sommato dei messaggi che ha rilasciato la Banca Centrale Europea. Rimaniamo corti di duration sulla curva giapponese, mentre siamo leggermente positivi sulla curva inglese. Settore credito. Su questo spettro, di fatto, quello che noi vediamo, così come del resto si vede sul mercato azionario, i fondamentali rimangono buoni, rimangono forti, in particolare sull'investment grade. Anche se in America abbiamo visto in particolare sulle medie e piccole imprese, quindi diciamo la tripla C, i default sono aumentati. Quindi quello che ci aspettiamo è sicuramente una maggiore frammentazione, necessario focalizzarsi su quality, anche in questo caso abbiamo un po' ridotto l'esposizione in termini di maturity. In Europa confermiamo investment grade preferito a yield, in particolare sulla doppia B. e a livello settoriale una preferenza per i finanziari e il debito subordinato.
Per cambiare un attimo, Monica, un'altra grande sorpresa questo mese è stata quella dell'oro, no? Che ha toccato nuovi massimi storici. Che cosa sta succedendo? Perché l'oro sta salendo?
Perché l'oro sta salendo è davvero, Giulio, una domanda da 1 milione di dollari. Allora, perché sta salendo? Sicuramente l'incertezza geopolitica, che comunque è latente in questi ultimi mesi se non anni, e il rischio legato a un debito pubblico che continua ad accumularsi. Questo spiega la direzione, ma non la velocità con cui l'oro si è apprezzato. Noi pensiamo che comunque a questi livelli siamo davvero arrivati. Non dico oltre, ma sia possibile un ritracciamento del corso di questa materia prima. Di fatto noi abbiamo comunque rivisto il target a 12 mesi, portandolo a 2.300 dollari per onza.
Molto chiaro, Monica. Allora, per concludere, vorrei chiederti anche quali sono le tue prospettive per i mercati emergenti, in particolare magari su India e Cina.
Certo, beh, India e Cina stanno correndo su due binari diversi. L'ultimo dato di PIL indiano ha sorpreso per la sua robustezza 8,4, e a questo punto pensiamo che il paese concluderà l'anno a un 6%, guidato da una domanda domestica molto forte. In Cina invece il discorso è diverso, è proprio la domanda domestica che è più debole, e di fatto quello che è stato il pacchetto fiscale e le proiezioni non crediamo che saranno abbastanza forti da poter portare il PIL oltre il 3,9 di crescita attesa per il 2024. Ci rendiamo conto che è inferiore rispetto a quello che sono le attese probabilmente del mercato, ma anche del governo cinese. I consumi sono più deboli, questo significa che l'inflazione molto probabilmente rimarrà bassa. E ci potrebbe essere anche la capacità manifatturiera in eccesso che peserà sui margini delle aziende. Più in generale sulla regione mercati emergenti è come sempre necessario un atteggiamento, un approccio a bottom-up che sia in grado di combinare da un lato il rischio fiscale, dall'altro la vulnerabilità esterna di questi paesi. Quindi questo rimane il nostro criterio di scelta. E per questo motivo rimaniamo positivi su India, Indonesia, Corea del Sud e in America Latina, Brasile, e Messico. Vorrei spendere due parole sulle emissioni obbligazionarie, dei paesi emergenti. Dovrebbe essere un buon anno, per il reddito fisso dei mercati emergenti. Continua il ciclo di disinflazione. Al punto che sia in hard currency, quindi in dollari, ma anche in valuta domestica, è un'opportunità di investimento. Certo, bisogna ponderare le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, piuttosto che le tensioni tra America e Cina, nonché i fattori idiosincratici. Quindi rimaniamo vigilanti, seguendo i criteri di cui abbiamo appena parlato.
Benissimo, Monica, grazie ancora per essere stata qui con noi. E
Grazie a te, Giulio, grazie a tutti.
grazie anche a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento al prossimo mese per una nuova puntata di Blue Convictions. A presto.
La presente registrazione audio ha finalità meramente informative. Le informazioni in essa contenute non rappresentano un'offerta di acquisto o vendita di prodotti finanziari, una raccomandazione di investimento e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o analisi finanziaria. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al momento della loro diffusione e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento, senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione in capo ad Amundi. Non si garantisce l'idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni fornite. le quali non devono essere utilizzate come unica base per assumere decisioni di investimento. Eventuali dati riferiti a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Investire comporta un sostanziale grado di rischio. L'investitore, prima di qualunque investimento, è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla normativa vigente. Le informazioni contenute nella presente registrazione audio non sono dirette alle US person, così come definite nel US Regulation S della Securities and Exchange Commission.